gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Devo dire che la Champions League e il calcio in generale, insomma, regalano sempre emozioni a volte imprevedibili. Il gol di Provedel di ieri è il titolo del Corriere dello Sport di oggi. Vedi e prevedi, è spettacolare, è una cosa che ha regalato emozione ai tifosi della Lazio, ai tifosi italiani, agli amanti del calcio. Il cross di Luis Alberto e il colpo di testa da vero attaccante del numero uno della Lazio hanno regalato alla squadra di Sarri l'1-1 con l'Atletico Madrid, peraltro meritato, e queste sono alcune delle emozioni che regala il calcio. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni, con Emanuela Castelli in redazione, con Tony Mola in regia. Siamo in pieno clima Champions League, poi tra poco vi racconteremo le avventure o disavventure del Napoli verso Braga. Ci collegheremo con il Portogallo, vi faremo ascoltare gli stralci più significativi delle parole di Garcia ieri. In tardissima serata, alle 22 è cominciata ora italiana la conferenza stampa di Garcia e Mario Rui a Braga alla vigilia del match. Però insomma, il mood Champions noi lo presentiamo sempre così. Champions che risuona nei nostri e nei vostri cuori. Sono le 12:11 minuti di questo 20 settembre 2023. Oggi è 20 settembre, scrive questo amico Dino Brasiello, esattamente il 20 settembre del 2003, 20 anni fa. Ricordo come se fosse ieri, prima di una partita che si sarebbe dovuta giocare fra Avellino e Napoli, perse la vita un giovane tifoso azzurro, Sergio Ercolano. Sulle cause ci sarebbe da discutere, non fu comunque vittima di scontri. Fra le due tifoserie non accade nulla, anzi, oggi a lui il mio pensiero. Caro Dino, grazie per avercelo ricordato, a Sergio Ercolano e alla famiglia e al papà, che peraltro è anche un amico, il nostro pensiero, il nostro ricordo. Il povero Sergio cadde diciamo scappando, correndo da una impalcatura, da una sorta di finestra in vetro che era vuota sotto, si ruppe il vetro e cadde nel vuoto, purtroppo, come qualcuno ricorderà. E comunque abbiamo ricordato Sergio Ercolano, abbiamo salutato la famiglia. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, nel primo collegamento della giornata. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Dall'altro lato sai chi c'è?
Maiano.
C'è lui, Ciccio, buon pomeriggio, mister.
Buon pomeriggio. Ciao Pasquale, ciao Gianluca.
Ormai anche quando lo chiamo Baiano dice c'è Pasquale dall'altro lato. Vero? Cioè, lo sa, ormai è matematico.
Ormai è consolidata.
Pasquale, qual è la situazione legata al Napoli? Ieri, lo diciamo, è partito dopo le 18, quindi più in tardi rispetto alla tabella di marcia, per un problema tecnico al velivolo che doveva trasportare la squadra in Portogallo. Quindi la conferenza stampa di Garcia, che ascolteremo tra un
una
po',
notturna,
c'è stata alle 22 ore italiana, quindi...
no di più tardi, 22:20, quindi quasi 22:30. Io l'ho seguita ieri, perciò lo so. 22:30, sì. Secondo me Rudy Garcia ieri ha detto un paio di frasi importanti. Secondo me la più importante, io devo conoscere la squadra sta conoscendo me, e quindi mi fa pensare, insomma, che si debba trovare questo punto di equilibrio tra allenatore e il gruppo per cancellare quelle amnesie che abbiamo visto sia contro la Lazio ma anche contro il Genoa, Marassi sabato con 70 minuti di prestazione irriconoscibile da parte del Napoli.
È solo una questione di conoscenza, Ciccio Baiano, tu che sei allenatore, conoscenza no. Reciproca che manca?
No, non è solo questo. All'inizio secondo me un allenatore che trova una macchina quasi perfetta, perché poi la perfezione non esiste, si doveva solo limitare a far giocare come giocavano, prendere spunto da quello che gli aveva lasciato Spalletti. Poi ovviamente col passare del tempo ci metteva del suo, ma col passare del tempo sinceramente nelle ultime partite ho visto una squadra che ha perso certezze. Poi mi auguro che queste certezze le ritrovi prima possibile, però poi ci sono delle cose che non io, la maggior parte dei tifosi non capiscono, vedi delle sostituzioni, vedi perché il gioco non passa mai da Lobotka l'anno scorso era quello che faceva girare il Napoli e ha una mentalità completamente diversa dall'allenatore precedente. Adesso il Napoli aspetta, invece con Spalletti il Napoli andava a prendere gli avversari nella propria metà campo. È cambiato questa cosa. Secondo me doveva avere un processo un po' più lento e far andare la macchina come stava andando.
Ciccio, possiamo dire che l'ibrido in questo momento non funziona?
Non ho capito, Pasquale.
L'ibrido non funziona, cioè mantenere magari il 4-3-3, certi principi di gioco che il Napoli conosceva, con, tra virgolette, magari la volontà dell'allenatore di cambiare, perché io ho la sensazione, insomma, che Garcia piacerebbe molto giocare 4-2-3-1 o 4-4-2, quindi cambiare molto, finché sei in questa terra di mezzo funziona poco.
Adesso se non c'è né carne né pesce, perché ovviamente la mentalità di tanti giocatori è quella di voler fare quello che gli ha portato ad avere un risultato incredibile, e dall'altra parte c'è una mentalità di un allenatore che sta cercando di cambiare, e non è semplice. Vai praticamente a scontrarti con due pensieri, e nel calcio bisogna avere, per arrivare a grandi risultati, devi avere un pensiero solo.
Senti Pasquale, possiamo ipotizzare la formazione di questa sera anche dopo le parole di Garcia ieri sera?
Senti Gianluca, brevemente, io credo che Nathan non giochi, quindi Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, diciamo Mario Rui, ma c'è il ballottaggio con Olivera, centrocampo anche Salo, Botka, Zielinski, mi tengo il ballottaggio tra Zielinski e Raspa, Dori, e davanti credo Politano, Simeone e Pascal.
Il ballottaggio Zielinski-Raspadori significa, caro Ciccio Baiano, che il passaggio eventuale tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, per intenderci.
Sinceramente, o gioca Zielinski o gioca Raspadori, non ho capito.
Sì, o gioca Zielinski o gioca Raspadori, quindi questo significa che se gioca Zielinski sarà 4-3-3, se gioca Raspadori sarà 4-2-3-1.
Io penso giochi Zielinski, ma guarda, questo è un'altra cosa, che si parla di Raspadore, no? Che è partito dal ritiro, che doveva fare il centrocampista, poi fa l'esterno, praticamente nel ruolo dove lui si vuole giocare, dove diventa molto più pericoloso, praticamente questo giocatore non gioca mai. Raspadore è un giocatore che, per esaltare le sue qualità, ma non lo dico io non lo dico io, lo dice lui. Cioè, lo dice il giocatore. Io mi sento a mio agio quando gioco vicino alla porta, e con Garcia praticamente ha sempre fatto l'esterno. Ma è vero che dice, ma se giochi 4-3-3
Ciccio, ti somiglia un po' a Raspadori, ti somiglia un po' a Raspadori, secondo te?
Ma sì, per caratteristiche, anche per movenze, perché lui sa mandare, ma sa fare anche gol, fa assist, gol, ma per essere determinante deve giocare vicino alla porta, non lo puoi far fare all'esterno a fare su e giù.
È tutto chiaro, noi ringraziamo Ciccio Baiano, allenatore. Grazie. Ed ex campione da Soccavo. Ciccio, buon pomeriggio.
Ciao Pasquale, ciao Gianluca.
Ciao, ciao.
Grazie per essere stato con noi, caro Pasquale, buon pomeriggio, buon lavoro a te.
Ciao, a più tardi
con Pasquale Tina. Nel frattempo l'UEFA, secondo quello che scrive il Corriere della Sera, potrebbe adesso verificare la situazione legata al ritardo del Napoli. chiederà conto all'UEFA al Napoli del ritardo di 3 ore a Braga, chiederà conto. C'è stato un guasto, un problema tecnico al velivolo che doveva trasportare la squadra in Portogallo, non credo che ci siano tante cose da spiegare, cara UEFA, onestamente, anche superfluo forse chiedere spiegazioni. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco altri approfondimenti, poi collegamento con Braga in diretta e le parole di ieri sera molto tardi di Garcia da Braga alla vigilia di Braga-Napoli, esordio Champions per gli azzurri. A tra poco. Della Champions e del calcio, Provedel con il suo gol ieri veramente ci ha regalato una grande notte magica, 0-0 invece del Milan nell'esordio con il Newcastle, tanti gol falliti dai rossoneri, la Lazio invece un bel pareggio con l'Atletico Madrid, oggi tocca Inter e Napoli. Buongiorno Gif, non voglio essere polemico verso la stampa, Antonio D'Aversa lo scrive, ma ieri in conferenza stampa solo domande insinuatorie, così non si aiuta la squadra alla vigilia dell'esordio in Champions. Peraltro Garcia, che ascolteremo tra poco, ha anche detto chiaramente che la Champions è diversa dal campionato, è praticamente un'altra realtà, una dimensione totalmente diversa. Un messaggio vocale e poi andiamo dal prossimo ospite, eccolo qui.
Buongiorno, sono sempre sociolo Juventino, già lui, a volte certi personaggi non li capisco proprio, pure Ciccio Baiano, io stimo molto, ma dovevano prendere una persona senza personalità.
Scusami, chi sarebbe?
Le parole così, cioè uno che va là e deve fare copia e incolla, cioè senza metterci di su un poco alla volta. Che significa un poco alla volta? Un allenatore senza carisma, senza carattere, senza niente. Potevano prendere me, facevo vedere i filmati di Spalletti e giocavano così. Ciao, buona giornata.
Quindi il nostro amico juventino prende le parti di Garcia. Enzo Bucchioni, buon pomeriggio Enzo.
Ben trovati, ciao a tutti. Beh, sempre un piacere.
E qui il dibattito è ancora relativo al momento del campionato del Napoli dopo il pareggio con il Genoa e dopo le tante incertezze che sono emerse nelle ultime 3 settimane. Però, insomma, oggi c'è la Champions, che come dice Garcia, e ha ragione, è un'altra dimensione, totalmente diversa.
Sì, certamente. Questo ci serve per capire, anche per rispondere al quesito del nostro amico ascoltatore juventino. Che strada ha intrapreso Garcia e se funziona. Questo la Champions lo deve dimostrare la squadra. Se ci stiamo sbagliando a cogliere dei segnali di qualcosa che non funziona, e questo è il terreno giusto, i giocatori hanno grandi motivazioni, il Napoli ha una dimensione europea per il gioco che ha espresso negli altri anni, non soltanto i Spalletti ma anche i tempi di Sarri, li troverete. Quindi se la strada intrapresa dall'allenatore è quella giusta, se i giocatori credono in quello che fanno, se lo devono dimostrare stasera, la platea è quella lì, ma anche l'avversario, di solito gli avversari hanno quella mentalità, cioè fanno in campo per vincere, quindi non c'è ostruzionismo, non c'è tatticismo, questo può persino agevolare il Napoli, ma insomma le risposte le deve dare la squadra a tutti gli interrogativi che giustamente ci stiamo ponendo noi, perché io una soluzione non ce l'ho, ma dal copiare e incollare quello che faceva Spalletti a cercare di cambiare in maniera soft, forse era la strada più giusta, non cercare subito di mettere del suo la personalità, e poi la squadra lo segue. E chiudo, io mi fermo, però lo deve dimostrare la squadra.
C'è chi scrive: Sossio, lo juventino, andatevelo a prendere, scaricatelo davanti alla Continassa. Roberto scrive: anche io prendo sempre le parti di Allegri, e poi scrive, lo dice in maniera sarcastica. Invece, buongiorno Gianluca, ma avete notato che ieri Garcia, in modo furbo, aveva saltato la domanda su Nathan, assurdo nella comunicazione presuntuosamente francese, Antonio il criticone. Certo, Nathan poi rischia di diventare poi il fulcro, il nodo centrale di tutta questa situazione, perché doveva essere il sostituto di Kim, l'unica pedina dell'undici titolare che praticamente manca all'appello, e finora non c'è mai stato.
Certo, qui sta diventando un piccolo grande giallo, il giocatore è pronto o non è pronto, piace o non piace l'allenatore, quali sono i problemi? Sono vere le motivazioni che sono state addotte? È vero che quando un giocatore, soprattutto giovane come questo, cambia dimensione, cambia modo di giocare, ha bisogno di un tempo di adattamento, però ora il tempo mi pare che sia stato dato, se è un giocatore che non è ancora pronto per giocare, viste anche alcune prestazioni di quelli che hanno giocato, ho qualche dubbio, mi viene. Dentro l'anno scorso prima ha giocato da subito, forse era più avanti il giocatore, giocava in Europa, era più maturo, tutto quello che volete. Però anche qui è un altro punto interrogativo che mi porto dietro e mi chiedo perché. La risposta ce la deve dare l'allenatore, la risposta ce la deve dare il campo. Ci sono tanti, non è che siamo sempre interrogativi, sentivo qualcuno prima diceva le domande che si fanno in conferenza stampa, non per mettere in difficoltà Garcia, ma secondo me per capire, perché il Napoli che si sia un po' perso è evidente, si tratta di capire che se è fisiologico e quanto tempo ci vuole, è nata, quando può giocare. Ci avevamo detto che era un talento, che era un giocatore ideale per questo tipo di calcio e quant'altro, e per ora è vero che sono più quattro domeniche di campionato, sono poche, ma il campionato non ti dà mica più tempo, poi il conto te lo presenta, sono già 5 punti di distacco dall'Inter, sono pochi ma sono anche tanti.
Questo amico fa notare con determinazione che l'utilizzo che sento fare del termine francese è razzista e fomenta l'odio territoriale che noi spesso combattiamo. Ma no, insomma, francese è come spagnolo, è come portoghese, è come italiano, è come bulgaro, è come inglese. Mi sembra che non ci sia niente di male a definire una persona per la sua nazionalità. Mi sembra che non ci sia niente di razzista in tutto questo. Vienimi in soccorso, perché
No, mi sembra assolutamente normale. Se mi dico noi italiano, sono italiano, sono anche orgoglioso di esserlo, credo che. Se poi qui bisogna vedere poi in che contesto,
Ce l'aveva forse con il nostro amico che scriveva prima,
in senso dispregiativo, francese, come dire quell'idiota,
Presuntuosamente francese aveva scritto, assurdo nella sua comunicazione, presuntuosamente francese aveva scritto Antonio il Criticone, però
stiamo attenti anche nella terminologia, perché si fa presto a andare da un terreno regolare a quello irregolare. Forse anche il tono della voce incidono, perché in effetti anche gli italiani, quando siamo andati all'estero, spesso senti qualcuno dire quegli italiani, non è simpatico.
Tu segui il calcio da decenni e decenni, insomma, sei un direttore, sei un giornalista veterano, insomma, di grandissimo spessore.
Sono esperto e pericoloso.
Però io devo dirti, visto che Garcia parla e la comunicazione e le conferenze stampa, bisogna dare un peso a queste conferenze stampa, altrimenti decidiamoci se servono o non servono. Se servono dobbiamo prenderle in considerazione con le dichiarazioni che quindi ci sono da parte dei protagonisti. Allora, quando Garcia dice dopo la partita col Genoa, dice i giocatori forse erano poco concentrati perché c'è la Champions che si giocava dopo 4 giorni, no? La partita di stasera. Senza invece, io invece ero abituato in questi contesti a sentire l'allenatore che al massimo poteva giustificarsi così, non con la Champions che si sarebbe dovuta giocare, ma con la pausa per le nazionali che gli aveva impedito di avere per 12 giorni i giocatori a disposizione negli allenamenti, e che i giocatori erano tornati soltanto il venerdì, e che i giocatori erano stati impegnati con le nazionali ed erano stanchi anche per i viaggi sostenuti. Garcia di questo non ha detto nulla, ha detto soltanto forse mancava un po' di concentrazione perché si giocherà la Champions. Allora, questo mi fa pensare che la Champions per Garcia e forse anche per i calciatori è la priorità quest'anno del Napoli.
Ma questo è un discorso parallelo che ora affronto. Intanto mi viene da dire che è colpa sua, perché l'allenatore è lì per questo, per richiamare i giocatori all'attenzione, per dare una dimensione a una squadra, che se una squadra è un gruppo forte e devi affrontare tutte le partite allo stesso modo. E la differenza è qui, allarghiamo l'orizzonte. Qual è stato il problema dell'Inter l'anno scorso? È stato l'aver perso 12 partite perché quasi tutte erano con squadre minori, l'Empoli e queste robe qui. Perché non era una squadra matura, ora è cresciuta l'Inter. Lo faccio un esempio che è giunto da Napoli per farmi capire. Ecco, e non puoi cadere in queste contraddizioni, in queste difficoltà. Non devo fare con il Genoa, e deve essere un allenatore a capire come stimolare, che motivazione dare, perché è troppo facile la Champions. In Champions gioco bene anch'io, quando ti dicono è la musichetta, metto la musichetta ed improvviso l'adrenalina mi va a mille. Ecco, quando non c'è la musichetta è fondamentale il lavoro che fai nella testa dei giocatori durante la settimana, quindi non può essere questa una giustificazione, anzi diventa un qualcosa che ti può trasformarsi in un atto d'accusa. E poi l'obiettivo Champions, l'obiettivo deve essere la Champions, l'ha detto lo stesso presidente.
Per il mondiale per club, no? Per il Napoli deve superare Milan e Juve, insomma, nel...
Sì, cioè per questo, ma anche perché Polia, tutto lo studente, sei la squadra campione d'Italia, il miglior calcio che hai espresso l'anno scorso. E quindi l'asticella famosa, la devi alzare o no? Tutti gli anni la devi alzare. Le motivazioni devi trovare anche guardando più avanti, un centimetro, come fa quello che salta con l'asta, quello che fa il salto in alto. Ecco, il tuo obiettivo necessariamente deve essere la Champions. Per farti dire che sono una grande squadra, siamo dei grandi giocatori, perché ti dicevo che stasera la prova è un test straordinario, perché lo devi vedere oltre che dal gioco, dal risultato, da come si muovono i giocatori, cosa hanno nella testa, le motivazioni, la grinta. Cioè, è estremamente importante la partita di questa sera per capire a che punto è il lavoro di Garcia.
È tutto chiaro. Nel frattempo il vincente Spalletti, speriamo che sia sempre più vincente sulla panchina della nazionale italiana. Nel frattempo, insomma, in maniera un po' provocatoria possiamo dire che Spalletti salva il Napoli a Genova, perché entrano e segnano i due reduci dalla nazionale, cioè Raspadori e Politano. Questo è poco, quindi possiamo dire Spalletti salva Napoli per sabato scorso.
Sì, beh, questo possiamo dirlo, perché sicuramente
ovviamente scherziamo.
Raspadori è tornato con una grande autostima per la partita che ha fatto in nazionale. Napolitano all'infortunio se l'ho mandato a casa, ma allora se vogliamo essere un pochino più buonisti con Garcia, possiamo anche dire che sono state mosse sue, certo. E quindi la partita l'ha rimediata lui, ecco, perché se no gli diamo troppe colpe, diamo anche qualche merito.
E siamo troppo irriverenti e non è neanche il caso, anche perché, come dice Pierpaolo Marino, il tempo è galantuomo e tra un po' di tempo il Napoli potrebbe anche essere diverso da quello di oggi. Anzi, deve essere una speranza questa, soprattutto per chi ha a cuore le sorti del Napoli. Grazie a Enzo Bucchioni, andate su Instagram, sul suo profilo, perché è sempre foriero di grandi novità e grandi curiosità. Grazie.
E poi ti ringrazio per i nostalgici, c'è sempre in libreria Spalletti Vincente, che non l'avesse letto, e almeno ripercorre una stagione straordinaria con il pensiero. Grazie Gianluca, sei gentilissimo.
Ciao. Enzo Bucchioni è stato il primo a parlare di nazionale per Spalletti, proprio nel libro Il Vincente. Spalletti, il vincente di Enzo Bucchioni. Grazie a Enzo, noi voliamo in pubblicità, tra poco andremo in Portogallo, poi andremo un'altra volta in Portogallo, ma da Rudy Garcia, ad ascoltare le sue parole, e poi ci collegheremo con la Gazzetta dello Sport per cercare di capire come va questa Champions dopo metà della prima giornata, con le italiane che hanno pareggiato: Milan 0-0 con Newcastle, Lazio 1-1 con l'Atletico Madrid. Oggi tocca a Inter contro il Real Sociedad in trasferta in Spagna, e al Napoli a Braga in Portogallo. A tra poco. E che vogliamo fare? Che vogliamo fare, Tonino? Eh? Che dici? Andiamo in Portogallo? Andiamo in Portogallo, no? Che arriva fino a Braga da Gaetano Imparato, che immagino abbia in questo momento le dita sulle orecchie per cercare di tapparsi un po' le orecchie, perché è stato assordante, vero Gaetano?
No, diciamo che le mani ce l'ho in testa, perché qui proprio fino proprio quelle là classiche, quelle pioggerelline che ti vanno dietro la schiena.
Ah, piove?
Sì, piove molto molto leggermente, cioè davvero fino a
quella pioggerellina londinese, insomma, ecco quella lì.
Esattamente, quella che ti fa male, ti fa venire dolore alle ossa. Fa freschetto, questa sera dovrebbe essere insomma più o meno così, e il tempo dovrebbe venire a piovere durante la gara, ma non in maniera eccessiva da condizionare la gara. Insomma, è cambiato da ieri che era simile estate, adesso che mi pare ottobre inoltrato. Niente, si vedono ancora più napoletani che sono arrivati ieri, tifosi, tranquilla la vigilia. Abbiamo ascoltato le parole di Garcia ieri e ci siamo accorti che va tutto bene, madama la Marchesa, ne siamo strafelici. Penso che Garcia abbia imparato un po' a essere forse più cauto, cosa che a me dispiace, perché per me gli allenatori che lanciano i messaggi sono sempre piaciuti, non mi piacciono quelli che dicono l'aria fritta, non fanno capire un tubo. Invece lui i messaggi li aveva lanciati fino ad oggi, poi ieri invece è andato molto 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 cauto, perché ha percepito che stava lievitando un po' il malumore intorno al Napoli, malumore anche nei suoi confronti, che secondo me è un po' ingiustificato in una certa percentuale, non del tutto, ma no, insomma, pare che
beh, sono da dividere le responsabilità, no? Sono da ripartire.
Centrato il punto,
società, Garcia, giocatore.
Esattamente, però pare che adesso è come nel West, nel Far West, si entra nel saloon e si spara.
Ma l'unico che si può cambiare, però tu sai che resta sempre solo l'allenatore.
Ma
corsa.
Non mi pare tanto facile la situazione.
No, dico, in corsa di solito è così, ecco, l'unico che
lo so, però se anche tu chiami il miglior allenatore del mondo, se la situazione è quella che noi abbiamo visto, ci sono musilunghi, mi sembra la tribù di indiani, musilunghi e piedi flenti, e quindi va detto anche che bisogna risolvere i nodi nell'ambito della testa di qualche calciatore, nella testa di qualcuno che insomma non sta rendendo come in passato. Non mi pare che sia una squadra felice, una squadra compatta, allegra, che giocava come l'anno scorso, quindi bisogna lavorare anche sulla testa dei giocatori, e non penso che possa aver fatto disastri in un mese su tutto questo aspetto. E poi secondo me un elemento molto importante, l'ho detto già ieri, è quella della condizione atletica, che non è quella dell'anno scorso. La condizione atletica dell'anno scorso del Napoli se l'è rubata l'Inter, che corre né più né meno come correva il Napoli l'anno scorso all'Olimpico contro la Lazio, dove l'asfaltò per 1-2, se ricordo bene, o 1-3, e poi con Liverpool, e poi a seguire a Glasgow, e poi a seguire ad Amsterdam, e poi a seguire in campionato con una partenza in crescendo, proprio perché poteva fare possesso, gestire pallone, giocatori che si smarcavano, i possessori di palla potevano far andare la sfera a triplica velocità e quindi schiantare con un torrello enorme l'avversario. Se si perdeva palla, in 3, 4, 5 secondi il pressing ti faceva ritornare in possesso del pallone perché avevi l'energia in corpo. Questo oggi non c'è, è uno degli elementi che purtroppo secondo me va un po' sottovalutato.
Ecco, c'è una telefonata in diretta di un ascoltatore, Antonio, che evidentemente vuole chiederti qualcosa. Di che tipo è la pioggia di nuovo a Braga? Antonio, buon pomeriggio.
Altrettanto a te, Gianluca, e un carissimo saluto a Imparato, giusto?
Sì, sì, Gaetano Imparato, dall'altro lato.
Ciao, ciao. Ragazzi, volevo porvi questo quesito, perché dobbiamo uscire dall'impasse che De Laurentiis spesso crede di avere a che fare con quelli con l'anello al naso. Gianluca, io già te l'ho fatto altre volte questa metafora. Io credo che non è colpa di Garcia l'andamento del Napoli, lui è un bravo uomo e sarà un allenatore con i suoi limiti. Perché dico limiti? Se noi ricordiamo, tanto per fare un nome, Allegri, tanto ricercato da De Laurentiis, che ha sempre denigrato la sua venuta a Napoli, io penso che sia uno dei migliori allenatori d'Italia, perché quando lui andò alla Juve, se tutti noi ricordiamo, lui, Cagliari prima, Milan poi, giocava con la difesa a 4, faceva fare un 4-3-3 o un 4-2-3-1 o un 4-3-2-1.
Chi questo?
Bene,
sì.
Bene, ecco qua. Allegri va alla Juve di Conte, alla Juve di Conte, e applica il 3-5-2, ma non solo. I primi mesi, anzi forse il primo anno di Allegri alla Juve, a me sembrava di vedere Conte. Questo lui non ha pensato di avere poi l'etichetta ha copiato quello che faceva Conte. No, è stato un allenatore intelligente, è stato un allenatore con due cocones così. Garcia, la sua presunzione è che ha voluto cambiare tutto da subito, perché io non ci capisco più un H. E poi mi deve spiegare, qualcuno mi deve spiegare, uno sano di mente, la risposta della sostituzione di Kvaratskhelia con Zerbin dicendo no, lui si allena bene.
Allora, resterà Antonio negli annali. Te la ricordi 12 anni fa il 10-11 cambiati a Chievo Verona da parte di Mazzarri con Fidelev? Nessuno lo ha mai dimenticato, no? Quell'episodio. Bene, ricordati, fra 20 anni nessuno dimenticherà mai, nessuno avrà dimenticato la sostituzione di Zerbin con Kvaratskhelia a Genova. Ecco, resterà proprio negli almanacchi questa cosa, come Fidelev a Verona contro il Chievo. Grazie Antonio per essere stato con noi. Ma Garcia, ma giocava col 4-3-3, Gaetano Imparato, a Roma, tu che seguivi proprio alla Gazzetta
sì,
dello
sì,
Sport.
Sì, giocava col 4-3-3.
Ma sicuro, perché io lo vedo più vicino a un 4-4-2.
No, il 4-3-3,
c'aveva sto grande problema di avere uno che si chiamava
Totti.
Non mi ricordo, Totti, una cosa del genere, che più o meno equivaleva, non dico come caratteristiche, come problema, a quello di Raspadori. E Totti partiva dalla sinistra nel 4-3-3, però andandosela a centrare, giocando fra le linee, facendo quello che più gli pareva, tra assist, impostare il gioco giustamente come si fa nel 4-3, perché il calcio non è il biliardino, che stanno bloccati a sinistra, a destra, al centro, in mediana e via scorrendo. E non si può.
Ma a me non sembra uno da 4-3-3 puro, Garcia, però io lo vedo più vicino a un 4-2-3-1, a un 4-4-2.
Si trasformava quando aveva bisogno di una densità maggiore al centrocampo. La partita emblema è quella contro la Juventus, che fece con il Marsiglia quando eliminò la Juventus. Iniziò con 4-3-3 e poi, per arrivare in porto con la vittoria e l'eliminazione comunque della Juventus, non avrebbe problemi a fare un 3-5-2, imbrigliare la Juventus a centrocampo in mediana e quindi non pagare dazio e via discorrendo. Come del resto sta facendo anche qui all'inizio, avete visto alcune partite, il Napoli in mediana aveva un bel po' di uomini e non certo. Erano solo in tre quanto in
ma toglimi una curiosità, il 4-2-3-1, se ovviamente i due esterni dei tre che sono dietro la punta arretrano sulla linea dei due mediani, diventa 4-4-1-1 4-4-2 fondamentalmente, cioè
sì,
l'idea di Garcia.
Come abbiamo visto nella fase finale di Genova, abbiamo visto come ha posizionato i suoi, un 4-4-2, anche se le linee erano a stretto contatto, tant'è vero che proprio grazie a questo fatto Caggiusto ha potuto servire l'assist, certo, a Raspadori, che si è girato e ha realizzato il primo.
Anzi, io l'ho proprio visto Garcia che diceva dalla panchina con le mani 4-4-2, l'hai visto tu?
No, erano posizionati così e tra
l'altro. No, lo ha detto proprio, dopo l'ha inquadrato e lui faceva con la mano 4, capito?
Ah, è perfetto, questo non ce l'ha fatto caso. Tra l'altro a fine partita aveva detto, abbiamo cambiato modulo nel finale, quelli che sono entrati non ha detto il numero, poi quelli che sono entrati hanno raddrizzato la partita, no? Te lo ricordi dopo la gara?
Sì.
E quindi sostanzialmente sì, con questo 4-2 ha risolto un po' di problemi. Anche il secondo gol del pareggio, Caggiusto che dà Zielinski, e Zielinski che fa questa palombella per il tiro al volo di Politano, anche questo è perché le linee erano a contatto, le
certo.
Linee di mediana d'attacco. E quindi con Politano che si è inserito e ha scaricato. Io penso che sostanzialmente oggi la formazione dovrebbe essere quella solita, qualche novità la dovremmo vedere a gara in corso sul modulo. Questo è. Però sostanzialmente va detto una cosa, io penso che voglio rispondere anche ad Antonio, al 40% lo ripeto è un problema di preparazione fisica, perché questi non sono lucidi e forti e pronti come lo erano l'anno scorso a fare quel tipo di gioco. Quindi ad oggi il Napoli oggettivamente non ha fatto né il gioco di Garcia, che con le verticalizzazioni improntava tutto, soprattutto sulla destra con Gervinho che scattava, Totti che impostava e via scorrendo, e né il gioco di Spalletti, che non può fare perché, ripeto, questo enorme Torello aveva un possesso palla enorme in Napoli, ce lo ricordiamo, ma non lo può fare perché la forza nelle gambe di gestire sia chi ha il pallone sia chi deve liberarsi non c'è ancora, e quindi è una via di mezzo e confusione, lo vediamo tutti. Speriamo che sia la forma atletica che le mosse tattiche possano questa sera a Braga varare il nuovo corso, perché sennò è veramente la situazione è molto delicata.
Grazie dal Portogallo a Gaetano Imparato, buona giornata, buona partita e a presto Gaetano.
Ciao a tutti. Ciao,
ci vediamo stasera su Telea dalle 22:50 in fuorigioco dopo la partita. Allora Tony Molà mi fa segno che bisogna andare in pubblicità. Emanuela Castelli se la ride. E noi che facciamo? Che facciamo? Decidi tu. E così siamo arrivati al momento in cui dovremmo ascoltare le parole di Rudy Garcia. Ma prima di Rudy Garcia ascoltiamo le parole di questo nostro ascoltatore. Eccolo qui.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Sono Luigi da Napoli. Allora io
probabile
pure che il Napoli stasera riesca a fare risultato col Braga.
Vabbè, dobbiamo sperare.
Se facciamo risultato col Braga, penso che Garcia deve andarsene, non sia mai una sconfitta.
Mamma mia,
insomma,
mamma
non ci voglio pensare proprio. Però prolunghiamo un'agonia, cioè alla fine il Napoli potrebbe anche superare questo girone. Non è impossibile, ci stanno solo due squadre forti. Ma il problema sulle prospettive future, cioè per fare cosa? noi già abbiamo abdicato allo scudetto, teniamo 5 punti sotto la prima, la quarta di campionato.
È molto
per
presto.
Andare dove? Vogliamo migliorare i risultati dell'anno scorso in Coppa dei Campioni con Garcia.
Mamma mia,
e
Luigi,
con questa campagna qui.
Il tuo pessimismo ha superato quello cosmico leopardiano, veramente. Lo ha superato, ma la quarta giornata, 5 punti dall'Inter non sono tanti. Va bene, Rudy Garcia dal Portogallo, ieri sera alle 22:30 è cominciata la conferenza stampa. Ascoltiamo le parole più significative del tecnico azzurro.
Non va perché oggi parliamo della Champions, però non va in campionato perché siamo solo quinti e vogliamo essere in una classifica migliore, però è solo l'inizio della stagione, avevamo iniziato bene con 2 vittorie e poi è arrivato una sconfitta con solo un tempo giocato benissimo e un altro no, e poi è arrivato un pareggio giocando solo bene il secondo tempo, quindi la cosa logica sarebbe di dire dobbiamo essere più continui. Però veramente con esperienza possiamo anche dire che il campionato è il campionato, la Champions League è la Champions League, quindi è un'altra competizione, c'è il girone da superare, sono solo 6 partite, vuol dire che tutte le partite contano molto di più che quella di un campionato a 38 giornate. E quindi domani noi siamo qua per vincere, arriviamo con ambizione, con determinazione, ma anche con fiducia.
Una domanda, mister, ma ha sentito De Laurentiis dopo Genova?
Ma come né più né meno che di solito, penso che l'ho chiamato domenica e che mi ha richiamato forse 2 giorni dopo, che sarebbe stamattina. Quindi non di più e non di meno.
Sereno, tranquillo?
Io sono sereno, tranquillo, sì.
Presidente?
Sì. Sembra, chiedetelo a lui. Dobbiamo essere più efficaci perché le 2 ultime partite non abbiamo preso abbastanza la porta. E poi dobbiamo essere in grado di finire le partite senza prendere gol. Però sulle 4 prime partite abbiamo subito 5 gol, che sono troppi. Però analizzando le statistiche abbiamo subito 8 tiri in porta, nello specchio, 8 tiri nello specchio per 5 gol presi, quindi vuol dire che non difendiamo così male e che non siamo fuori posizione, perché abbiamo preso un rigore, 2 palline attive sull'ultima partita e invece contro la Lazio più 2 contropiedi, che voglio dire che non è mai la stessa cosa. E che poi statisticamente, se concediamo poco come concediamo dall'inizio, prenderemo meno gol, faremo dei clean sheet e sarà più semplice anche vincere le partite. Tutta la rosa è importante, chi inizierà è importante, però l'abbiamo visto anche nelle 4 prime partite, non è che facciamo solo un risultato con gli 11 che iniziano. Poi ovviamente davanti Victor aveva iniziato molto bene, ha fatto 3 gol in 2 partite e da 2 partite non ha segnato, però statisticamente è ancora più vicino a fare gol e speriamo per lui che sarà domani. Per Gvish è un po' differente, lui è stato frenato durante la preparazione, un po' come Mario, da infortunio che l'ha rallentato sulla preparazione, ha saltato la prima, adesso ha potuto solo entrare nella seconda e non poteva giocare 90 minuti nella terza. Ci ho parlato perché io lo voglio tranquillo, lo voglio sereno, ovviamente non vede l'ora di essere decisivo, di fare un gol, perché penso che fa un po' di tempo che non l'ha fatto, però secondo me il migliore modo per lui per fare gol è non pensarci, prendere piacere a giocare e poi essere decisivo anche con assist come l'aveva fatto contro il Sassuolo, sarebbe già molto buono, è un grande giocatore, quindi domani, come lei ha detto, è la regina delle competizioni, tutti noi calciatori, allenatori sogniamo di giocare questa competizione, di andare più lontano possibile, e quindi sì, sono d'accordo, queste serate sono anche fatte per grandi giocatori e Gvisha ne è uno. Le statistiche non vogliono dire tutto, però nell'ambito della preparazione fisica sì, vogliono dire tanto. E solo per rispondere, nel secondo tempo contro il Genoa sono state statistiche molto più, erano più alte che sul primo tempo. Quindi sembra che una squadra che sia stanca non può fare questa cosa. Noi veniamo per vincere con determinazione, ambizione e anche con fiducia. Che partita mi aspetto? È una partita fuori casa con una squadra del Braga che ha delle qualità. Conosciamo bene anche alcuni giocatori che hanno giocato in Francia, a Monaco, a Lille, a Moutinho, Roni Lopez, Fonte. E quindi hanno giocatori di qualità, sia Bruma, che era in Germania, sia Giallo, sia il centravanti Abel Ruiz che della Spagna, quindi hanno qualità ovviamente, però ancora una volta noi vogliamo iniziare bene questo girone di Champions, dobbiamo essere continui domani dal primo minuto, far vedere che veniamo qua con determinazione, come l'ho detto, e poi mettere tutto in campo per finire con 3 punti e iniziare bene questa Champions League. No, deluso per niente, neanche sorpreso. Io devo imparare la squadra deve imparare me, però l'inizio era buono. Diciamo che abbiamo avuto una frenata a casa contro la Lazio, non se lo aspettavamo all'intervallo, soprattutto perché secondo me abbiamo il primo tempo contro la Lazio è il migliore dall'inizio della stagione, quindi continuità ci serve durante una partita, e è questo che cercheremo di ottenere già da domani. Vi avevo spiegato che almeno abbiamo avuto la sosta internazionale per farlo lavorare, adesso sembra che non ha più problemi fisici perché ne aveva un po' quando è arrivato, è un problema al ginocchio, è sparito, quindi è più vicino sì a essere pronto a entrare in questa squadra, però io lo voglio anche mettere con buone condizioni.
Parla di Nathan, grazie.
Ecco, solo questo. Ma sì, io ho giocato qua con il Marsiglia, però era Europa League, era un'altra squadra, un altro tempo, non è più... Cioè, è totalmente differente, però torno qua con piacere, è uno stadio particolare. Però, come ho detto prima, sulla prima domanda, il Braga è cresciuto tanto, no? Visto che adesso è in Champions League.
E allora Rudy García, lo avete sentito, è sereno e tranquillo, ha sentito il presidente, poi chiedete a De Laurentiis se è sereno e tranquillo anche lui, qualcuno lo ha dipinto infuriato sabato sera dopo il Genoa, forse si è calmato nei giorni successivi. Attenzione al Braga, la Champions è un'altra cosa rispetto al campionato. Buongiorno Gianluca, sempre complimenti per la trasmissione, appena poi ci dici perché sull'app della sezione replay non troviamo più le puntate, dovrei dirlo a Diego che è proprio davanti a me, l'ultima è del 15 settembre, caricatele. Caro Diego, cerca di venire incontro alle esigenze dei nostri più cari ascoltatori. Sentiamo questo messaggio.
Un allenatore che non difende la propria squadra nelle conferenze e butta fango sui calciatori, per me non è un allenatore. Presuntuoso, non sa neanche dove è l'umiltà. Quindi, per avere dei benefici bisogna compiere un sacrificio. Il sacrificio di questa sera è perdere affinché...
No!
Il francese venga esonerato.
No, Dio mio, siamo arrivati a questo punto addirittura. Buongiorno Gianluca, ma perché tutti hanno paura di dire che García è stato un ripiego da quinta scelta? Perché nessun allenatore vuole avere a che fare con un personaggio prepotente, maleducato e supponente? Di questo passo vedo pure il quarto posto in bilico, scrive questo amico. Saluti. García potrebbe anche pensare 10 minuti a quale balla raccontare in conferenza stampa, invece improvvisa nel peggiore dei modi. Effettivamente García non è proprio il massimo dal punto di vista della comunicazione, forse sarà anche vero, non lo so, però insomma dice qualcosa dice qualcosa che non quadra. Carmine da Villaricca, carissimi amici, assodato che il gioco di Spalletti non lo abbiamo più, a questo punto non sarebbe meglio passare al 4-2-3-1 in modo da sfruttare maggiormente le capacità di Raspadori? Un abbraccio. Mi incuriosiva a tal proposito la dichiarazione di Gianluca Di Marzio, collega giornalista di Sky, che ha rivelato che De Laurentiis chiamava qualche mese fa continuamente Frattesi e gli diceva non firmare con l'Inter, vieni da noi. Quindi il Napoli voleva fortemente Frattesi, forse per farlo giocare al posto di Zielinski. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Buongiorno, sono Bruno da Napoli.
Buongiorno Bruno. Ecco. E perché chiamano continuamente? Oddio mio, ecco. Eccolo qua.
Quindi lei insiste su questa sostituzione tra la Scheria e Zerbin?
Ma non ho proprio insistito. 7-8
minuti alla fine.
Lo hanno detto i suoi colleghi
col
tifosi.
Il totale che fece Mazzarri col Chievo.
Lo so che non c'entra niente. Le dico però, lei dice che non c'entra niente. Le dico che l'episodio che non c'entra niente, che non c'entra niente. Le sto dicendo, le sto cercando di far capire e sto cercando di far capire che così come quel cambio di 10 undicesimi col Chievo e l'inserimento di Fidelev che costò al Napoli la sconfitta a Chievo Verona viene ricordato ormai da 12 anni da tutti e non lo ha dimenticato nessuno, fra 20 anni nessuno avrà dimenticato questa sostituzione. Lo so che sono due episodi completamente diversi, che non c'entrano nulla, ma sono due episodi campali che resteranno negli annali e nei ricordi della gente. Va bene? Sono stato più chiaro da questo punto di vista? Gianluca, complimenti per la trasmissione, ma Genova nel secondo tempo aveva più bisogno della coppia Quara Osimhen oppure Raspadori Simeone. Saluti da Benvenuto. Io ritengo che la coppia Quara Osimhen dia le garanzie maggiori in tutti i sensi.
Ciao,
in tutti
Gianluca,
i casi.
E andrò Ciao. Pure controcorrente. Io sono tifosissimo del Napoli da piccolo, sì. Ce l'ho nel sangue, ma posso mai sperare in un risultato negativo?
Appunto.
Per un pareggio?
No, ma tu, no, anche noi siamo controcorrente con il nostro
questo
amico,
tipo
eh?
Di allenatore. Cioè, quando ho visto la formazione, ho visto Kvaratskhelia, la possibile formazione di stasera, ho visto Kvaratskhelia titolare, ho detto come mai non ha messo Zerbin, cioè ma che dobbiamo
Vabbè,
pensare?
No. Dai, non scherziamo, Kvaratskhelia tutta la vita è titolare, ragazzi, ma è uno dei primi 30 del pallone d'oro insieme a Osimhen e Kim, non scherziamo su Kvaratskhelia. Siamo in perfetta media Champions, smettete di frignare un altro scudetto, mica siamo la Juve, scrive Renato, basterebbe anche un pareggio per esonerarlo. Un saluto da Marco, c'è più di qualcuno che pensa già al Garcia out. Va bene, vedremo, l'augurio è che il Napoli vada sempre meglio, già a cominciare da questa sera. Grazie ad Emanuela Castelli in redazione, grazie a Tony Molà in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che su Radio Marte anche il calcio è di un altro pianeta. Da Gianluca Gifuni è tutto. Adesso arriva Marte Sport Live. Buon pomeriggio.